Le illusioni dei nazionalisti bianchi sulla Russia. Guardando una mappa dell'Eurasia del 1771, buona parte dell'attuale Russia è chiamata Grande Tartaria. La crisi in Ucraina sta crescendo a gran velocità, e le cerchie di nazionalisti bianchi in Occidente stanno seguendo da vicino gli eventi. È già stato detto molto sulla profonda divisione culturale e storica che separa la parte occidentale dell'Ucraina, orientata all'Europa, dalla parte orientale che ha forti legami con la Russia. Con le mosse militari russe in Crimea, alcuni profetizzano anche l'avvio della Terza Guerra Mondiale. La maggioranza dei nazionalisti bianchi in Occidente oggi nutre forti speranze nella Russia ed in particolare in Putin, che sono aumentate con l'attuale crisi. Tuttavia, vorrei dire che tali speranze sono delle gravi illusioni. Non perché anche Putin è controllato dagli ebrei, come viene sostenuto da alcuni nazionalisti bianchi, che lo sia o non lo sia, per noi non fa differenza. In alternativa, anche se la Russia di Putin non è controllata dagli ebrei tanto come l'Occidente, cosa che in realtà non è vera, si legga sotto, anche se la Russia ricevesse tutto l'odio dei media controllati dagli ebrei, questo non fa della Russia di Putin una nostra amica o una naturale alleata. Nonostante tutto, concedo che attualmente la Russia sia il male minore per la razza bianca a confronto dell'Ovest guidato dagli ebrei. Ma deve essere compreso che la Russia è anch'essa un sistema malvagio, essenzialmente antibianco. Per cui, al massimo, potrebbe anche essere soltanto un alleato temporaneo. I nazionalisti bianchi cercano il potere per rendere in grado la nostra razza di realizzare il suo destino. Per guadagnare potere, tuttavia, il nostro movimento deve avere i piedi molto per terra. Abbiamo bisogno di una scrupolosa conoscenza dei suoi nemici e, potenziali, alleati. Quindi, è della massima importanza per i nazionalisti bianchi possedere una chiara comprensione di chi siano i russi. Questa comprensione sarà particolarmente cruciale se i nazionalisti bianchi cercano un'alleanza con la Russia in futuro, contro un nemico comune. Quando riflettono sulla Russia i nazionalisti bianchi, che in tutti gli altri casi sono evidentemente sobri e realistici riguardo a razza ed etnicità, in qualche maniera perdono improvvisamente il loro buon senso. Quando si parla di identità tedesca o francese, si capisce che i tedeschi ed i francesi sono popoli europei bianchi, indipendentemente dalla recente immigrazione di non bianchi. Quindi i nazionalisti tedeschi e francesi non sono necessariamente contrapposti ai più ampi interessi razziali bianchi, sebbene spesso lo siano stati. Definiamo le identità tedesca, francese e simili come etniche, perché denotano un gruppo etnico centrale. L'identità brasiliana, tuttavia, non possiede tale connotazione razziale non ambigua. Il Brasile contiene molti europei, ma anche neri, amerindi, e molti individui di due o più razze. Per cui il nazionalismo brasiliano è, per sua natura, inconsistente con gli interessi razziali. L'identità americana di solito denota essere bianchi, anche se l'America ha delle minoranze non bianche. Ma l'identità americana è stata trasformata nell'idea di libertà ed uguaglianza per tutti. Qui il nazionalismo americano è, per sua natura, opposto agli interessi razziali bianchi. Definiamo le identità americana, brasiliana e simili come transrazziali, perché entrambe trascendono e trasformano le razze. L'identità russa è più simile a quella americana e brasiliana transrazziali, piuttosto che alle identità etniche tedesca o francese. Ci sono molti russi che sono completamente europei, ma ci sono anche molti russi con eredità del vicino Oriente o mongoloide, e molti di razza mista. Ma anche il più bianco dei russi, al punto in cui pensa se stesso come un russo, è dedicato ad una identità transrazziale, un'identità il cui substrato razziale non include soltanto europei, ma anche elementi mongoloidi e vicino orientali, ad esempio caucasici, ed anche mescolanze di tutti e tre. Un russo non è quindi solo un altro tipo di europeo. Per cui è con buona ragione che i russi hanno sempre sentito la loro identità, i loro interessi ed il loro destino come distinti da quelli d'Europa. I nazionalisti bianchi europei devono anche loro riconoscere questo fatto. I nazionalisti bianchi sono anche ben coscienti del fatto che l'indice di sviluppo di un paese, ossia il suo reddito pro capite medio dei cittadini, il livello di corruzione, eccetera, sono direttamente connessi con i livelli medi di molti tratti ereditari all'interno della sua popolazione. In termini di corruzione e di molti altri parametri la Russia è molto più vicina ad un paese come il Brasile che ad ogni altro paese europeo. In alcune zone, la Russia non è nemmeno a livello dell'Asia o dell'America Latina, ma piuttosto compete con l'Africa subsahariana. Inoltre incolpare dell'arretratezza della Russia il comunismo sarebbe come incolpare la schiavitù dell'arretratezza dell'Africa. Prima di tutto, la Russia è sempre stata indietro a confronto dell'Ovest, e secondariamente la maggior parte dell'ex blocco orientale e dei paesi dell'URSS. In Europa si sono organizzati per creare delle società funzionali e prosperose poco dopo essersi liberati dal dominio russo. La Bielorussia e l'Ucraina sono state delle eccezioni, dovute principalmente al fatto che anche dopo aver guadagnato l'indipendenza non hanno mai potuto efficacemente uscire dall'influenza russa. Se identità, interessi e destino della Russia non sono europei, il fatto che Putin abbia autorizzato alcune leggi tradizionaliste e che la società russa si presume si stia muovendo in una direzione più tradizionalista non aiuta in alcuna maniera i nazionalisti bianchi europei. Se dobbiamo rallegrarci del tradizionalismo dei russi e vederli come alleati semplicemente per questo, allora perché non vediamo i musulmani come alleati e vediamo una speranza ad ovest anche per il loro tradizionalismo? Dopotutto, sono più radicali dei russi. Il tradizionalismo serve al benessere e promuove e muove la sopravvivenza di ogni diverso gruppo etnico, ma soltanto perché diversi gruppi etnici scelgono metodi e valori simili per promuovere la loro stessa sopravvivenza. Questo non li rende automaticamente alleati. Quindi il più forte tradizionalismo dei russi, il loro patriottismo ed orgoglio nella loro eredità non fanno avanzare gli interessi nazionalisti bianchi molto di più dell'orgoglio razziale e del patriottismo di indiani, cinesi, medio orientali, latinoamericani, o africani. Invece, potrebbero renderli nemici maggiormente formidabili dei nostri interessi. Il Granducato di Mosca come precursore dello Stato russo. In senso razziale e culturale, il precursore della Russia fu il Granducato di Mosca, 1263-1547, che in seguito divenne il dominio degli zar di Russia, sotto Ivan IV il Terribile, e non Kievan Rus come viene sostenuto dagli storici russi sin dal tempo di Caterina la Grande, che, tuttavia, non era russa. Già alla fine del XV secolo il Granducato di Mosca era principalmente popolato da tartari mongoli cristianizzati che, nel corso dei due secoli precedenti, avevano gradualmente adottato il cristianesimo ortodosso ed avevano assunto nomi slavi. La popolazione slava indigena era diventata una minoranza in un periodo relativamente breve, a causa del grande influsso di questi nomadi asiatici cristianizzati, ed a causa dei matrimoni misti tra mongoli cristianizzati e slavi indigeni. L'ulteriore espansione del Granducato di Mosca verso est, nelle terre dei popoli ugrici, ad esempio Mordvini, Udmurti, incrementò ancora di più la componente asiatica della popolazione. Più tardi, sotto Ivan il Terribile, i canati di Kazan e Astrakhan vennero conquistati ed incorporati nel dominio degli zar di Russia. La vasta maggioranza di bulgari del Volga che popolavano questi stati, i cui discendenti dal XIX secolo in poi vennero falsamente chiamati tartari, da non confondere con i tartari nomadi menzionati prima, fu obbligata ad adottare il cristianesimo e dei nomi slavi. Ed infine, a partire dalla conquista della Siberia del XVII secolo, ci fu una graduale cristianizzazione e russificazione dei popoli principalmente turchi che popolavano queste terre. L'unico stato orientale slavo che non fu condizionato dalle invasioni mongole e quindi fu in grado di mantenere la sua composizione slava, nordica era la Repubblica di Novgorod. I suoi costumi, la sua cultura, e la mentalità dei suoi abitanti differivano da quelli dei moscoviti. Come possono rendersi conto i realisti razziali, tali differenze si collegano alla composizione razziale di questi due stati. La differenza più lampante sta nel sistema di governo, sebbene in Moscovia regnasse il dispotismo asiatico, Novgorod era governata da un parlamento popolare, la Veche, che era simile alla cosa norvegese o al parlamento cantonale svizzero. Tuttavia, come conseguenza di due guerre nel 1471 e nel 1477-78 Novgorod venne conquistata e distrutta dalla Moscovia. La città venne devastata, e la maggior parte dei suoi abitanti venne massacrata nella maniera più crudele, asiatica. La grande Novgorod che era stata risparmiata dall'invasione dei mongoli nomadi soffrì distruzioni per mano di slavi e tartari mongoli cristianizzati. Con la completa vittoria della Moscovia su Novgorod, venne determinato il destino del futuro stato russo. Il popolo della Moscovia si identifica soltanto come ortodosso, pravoslavnie, ed il termine russo era in realtà completamente sconosciuto a loro. Cominciando con Ivan III, i granduchi e più tardi gli zar si videro eredi dell'impero ortodosso cristiano bizantino, da cui il termine Terza Roma coniato da loro, e sostenitori del cristianesimo ortodosso. Non furono mai guidati da alcuna etica o identità razziale di uno stato etnico. La Chiesa ortodossa, come tutte le chiese cristiane, accettò i convertiti di ogni razza e benedisse i matrimoni interrazziali e le loro progenie. Quindi sin dall'inizio l'identità russa non era quella di un popolo bianco europeo, ma di una popolazione bianca, asiatica, e di razza mista che professava il cristianesimo ortodosso ed era governata da Mosca. Interessante da notare è che, tuttavia, in quel periodo c'erano persone che si erano definite da lungo tempo ruschie con una sola S, e cosa più importante vennero identificate come tali in Europa occidentale. Erano i discendenti del popolo di Kievan Rus. In quel periodo, erano soggetti al Granducato di Lituania, dove formarono il più grande gruppo demografico e linguistico in assoluto. I loro discendenti etnici e linguistici sono gli attuali ucraini e bielorussi. Gli storici moderni cominciarono a chiamarli ruteniani. Quindi sono i moderni ucraini e bielorussi ad essere eredi di diritto, sia per razza che per cultura, di Kievan Rus. C'erano enormi differenze tra la Rutenia e la Moscovia. Il servilismo slavo nei confronti dei governanti, un tipico tratto orientale, era caratteristico dei moscoviti, mentre in Rutenia la legge di Magdeburgo, completamente sconosciuta in Moscovia, era in vigore nei villaggi, ed i ruteniani erano altrettanto consci dei loro diritti e liberi nello spirito delle loro controparti in Europa occidentale. Quindi, sin dall'inizio, gli abitanti della Rutenia erano coscienti del fatto che i moscoviti russi erano un popolo molto diverso. Anche oggi la parola moscovita Mosca viene usata in ucraino come termine derogatorio per russo. Quindi l'opposizione dell'Ucraina verso la Russia ha delle profonde radici storiche. Il recente conflitto in Ucraina, così come la rivoluzione arancio del 2004, devono essere primariamente visti non in termini di geopolitica, come molti nazionalisti bianchi sono inclini a fare, ma piuttosto come un confronto più profondo, come lotta degli slavi europei contro un potere alieno, non europeo. La europeizzazione e la deeuropeizzazione della Russia c'era, tuttavia, una considerevole infusione di sangue europeo e di cultura europea in Russia all'inizio del XVIII secolo quando Pietro I, il Grande, proclamò l'impero russo ed orientò lo Stato russo verso ovest. Molti ingegneri europei, per la maggior parte tedeschi, ma anche francesi, italiani e svedesi, artigiani, artisti ed ufficiali di Stato e dell'esercito vennero invitati in Russia per sviluppare l'infrastruttura, per modernizzare l'esercito e gli apparati statali, per educare la popolazione locale, e per introdurre l'arte occidentale. Questo processo accelerò quando un gran numero di coloni tedeschi vennero invitati da Caterina II la Grande, anche lei tedesca, a coltivare grandi fasce di territorio russo. I nuovi arrivati tedeschi si insediarono in particolare intorno al bacino del fiume Volga, ed i loro discendenti più tardi divennero noti come tedeschi del Volga. Fu principalmente grazie agli sforzi e dai contributi dei tedeschi russi che la Russia venne europeizzata ed assunse la sua posizione tra i principali poteri europei. In realtà, è soltanto all'inizio del XVIII secolo che il termine Russia-Russia, e Russo-Ruski, divennero di uso comune, e gli storici dell'impero russo promuovono attivamente l'idea che la Russia sia l'erede di diritto di Kievan Rus, in maniera da giustificare ideologicamente le passate e future conquiste con il motto radunare le antiche terre di Rus. Questa europeizzazione tuttavia avvenne solo in superficie, e nella sua essenza la Russia restò una società distinta e non europea, in cui una minoranza europea governava una popolazione di razza mista slava, asiatica, del vicino Oriente. Tuttavia tale processo di europeizzazione è stato drasticamente invertito, sia culturalmente che, cosa più importante, razzialmente, con la rivoluzione bolscevica. È un concetto errato comune vedere l'imposizione del comunismo in Russia come un mero cambiamento politico. Prima di tutto, la rivoluzione bolscevica era una rivolta della massa non europea a livello culturale e razziale, contro l'elite europea. In breve, questo evento critico della storia deve essere compreso prima di tutto non in termini sociopolitici ma piuttosto razziali. Gli ideali del comunismo servirono solo come facciata, come un mezzo con cui le masse malefiche non europee espressero il loro odio profondo ed a lungo represso, ed il risentimento verso i loro padroni europei ed ogni cosa di europeo. Questo era già chiaramente stato osservato in quel periodo ed eloquentemente puntualizzato da Oswald Spengler. In maniera più importante, il comunismo cambiò in maniera drastica ed irreversibile l'assetto razziale della popolazione russa. Il regime comunista mirò principalmente alle elite intellettuali e politiche per distruggerle, poiché erano i principali discendenti dell'ingegnosa popolazione slava e dei recenti immigrati europei. Milioni di persone vennero uccise, ed i più fortunati fuggirono in Europa, per non tornare mai. E poiché la deeuropeizzazione della Russia era prima di tutto razziale, sarebbe molto fuorviante concludere che la Russia ritornò al mondo europeo dopo la caduta del comunismo. La nuova Russia di Putin. Invece, la maggior parte dell'attuale popolazione russa riverisce il passato sovietico. L'ideologia ufficiale della Russia di Putin giace sulla sua glorificazione. E, come ci si aspettava, la Russia di Putin si ispira al passato sovietico piuttosto che all'impero russo, che può essere visto come, quasi, l'unico periodo europeo nella storia russa. Putin addirittura chiamò il collasso dell'Unione Sovietica la più grande catastrofe del XX secolo. Non la creazione dell'Unione Sovietica, attenzione, ma piuttosto il suo collasso è la grande catastrofe per Putin ed i suoi sostenitori, che sono la stragrande maggioranza dei russi. Più importante ancora è che ogni anno i russi gioiosamente festeggiano la loro vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che chiamano grande guerra patriottica, senza curarsi del fatto che questa vittoria fu l'evento più grave della storia della razza bianca. Queste celebrazioni sono accompagnate da parate militari nella Piazza Rossa di Mosca. Questo culto della vittoria è il pilastro principale su cui giace l'identità nazionale della nuova Russia di Putin. Venerano i loro veterani della grande guerra patriottica che violentarono milioni di donne bianche, uccisero milioni di uomini e bambini bianchi. Di base questa venerazione delle orde barbare, e l'orgoglio che provano per le invasioni barbare d'Europa, sottolineano la loro identità etnica. Solo questo è sufficiente per dimostrare in maniera conclusiva che l'identità ed il nazionalismo dei russi sono in conflitto con l'identità etnica bianca. Anche il più leggero tentativo di fare luce sui crimini dell'Armata Rossa e di rivedere la narrativa sulla Seconda Guerra Mondiale incontra lo stesso tipo di isteria che caratterizza i liberali occidentali. Ad ogni opportunità, i media russi demonizzano Estonia, Lettonia o Ucraina quando commemorano i loro eroi che lottarono al fianco della Germania contro i soldati dell'Armata Rossa che si erano insediati nelle loro città a causa del governo sovietico. Ad esempio nel 2007, quando le autorità estoni rimossero i monumenti dell'Armata Rossa nel centro di Tallinn, i media russi ufficiali divennero isterici, ed i giovani delle organizzazioni pro-Putin circondarono l'ambasciata estone a Mosca e minacciarono l'ambasciatore. Ci sono molti russi che vivono in Estonia ed in Lettonia, circa il 30% della popolazione. I loro antenati vennero insediati lì da Stalin in un deliberato tentativo di modificare la demografia di questi due piccoli stati baltici. Il profilo sociale, il comportamento e l'atteggiamento di questi russi sembra molto simile a quegli immigrati non bianchi del terzo mondo nei paesi occidentali. Un semplice ed eclatante esempio illustra questo punto. La rimozione del monumento all'Armata Rossa nel centro di Tallinn coincise con le elezioni presidenziali in Francia, che videro Nicolas Sarkozy vincitore. È noto che dopo le elezioni la popolazione nera, araba si ribellò. Più o meno nello stesso periodo i russi si ribellarono a Tallinn, e fecero ogni cosa che potevano per guadagnarsi il nome di arabi d'Estonia. Per esempio a Tallinn, come Parigi, il vandalismo e le auto bruciate e distrutte erano diffusi. Ma questo non impedì le fonti dei notiziari russi di bollare il governo estone e la polizia come malefici fascisti. Inoltre, molti nazionalisti bianchi occidentali potrebbero sorprendersi nel sentire che gli abitanti russi della Crimea hanno recentemente mostrato la loro solidarietà alla Russia agitando le bandiere dell'URSS e del Partito Comunista Ucraino. Hanno anche denigrato e demonizzato i leader combattenti della resistenza ucraina che lottarono fianco a fianco con i tedeschi contro le orde di invasori tedeschi, ad esempio Stepan Bandera e Roman Shukevich. La Russia di Putin è anti-bianchi bianchi quasi come l'Occidente liberale. È anche una diffusa illusione tra i nazionalisti bianchi occidentali che la Russia sia libera dall'influenza ebraica e che sia un antidoto al nuovo ordine mondiale guidato dagli ebrei. Prima di tutto, ad ogni occasione, Putin rende omaggio alla narrativa dell'Olocausto promulgata dagli ebrei. In molte occasioni ha detto che l'Olocausto era l'atrocità più abominevole della storia, e che l'Armata Rossa mise fine a questo orrore. Poiché il culto della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e la glorificazione del passato sovietico sono i pilastri principali dell'identità nazionale nella Russia moderna, questo implica che l'identità russa ed il patriottismo non soltanto non sono opposti agli interessi ebraici ma, al contrario, sono in linea con essi. Secondariamente, l'antisemitismo è molto debole nella Russia di Putin, e gli ebrei si sentono abbastanza a loro agio e benvenuti. La vita ebraica sta fiorendo ad un livello comparabile solo a poco prima della rivoluzione bolscevica. Un cantante popolare russo ebraico, Yosif Kobzon, non molto tempo fa disse che gli ebrei stanno attualmente vivendo un rinascimento in Russia. Inoltre, prima delle elezioni presidenziali del 2012, il capo del Consiglio degli ebrei russi annunciò il suo pieno supporto a Putin ed espresse la sua fiducia che tutti gli ebrei in Russia voteranno per lui. Disse anche che non conosceva un solo ebreo in Russia che fosse contro Putin. Inoltre, di nuovo contrariamente alle speranze di molti nazionalisti bianchi, né l'opposizione di Putin contro l'intervento militare americano in Siria, né il fatto che ha approvato una legislazione contraria ad alcune delle correnti attivamente promosse dagli ebrei in Occidente, ad esempio l'omosessualità, sono sufficienti per qualificarlo come nostro alleato o come anti-ebreo. Prima di tutto, l'atteggiamento dell'ebraismo internazionale verso la crisi siriana non è monolitico. Mentre i neoconservatori promuovono l'intervento militare, la sinistra, che anch'essa è comandata da ebrei, si oppone fortemente ad essa. Quindi non si può dire che il fallimento della campagna contro il regime di Assad sia il fallimento di uno specifico problema ebraico. Per quanto riguarda la legislazione anti-gay di Putin, anche l'Uganda di recente ha approvato una legge contro l'omosessualità. I neri ed i musulmani sono stati fedelmente omofobi sin da tempi immemori. Ma è sufficiente per rendere l'Uganda o i musulmani ed i neri in generale nostri alleati? Infine, cosa più importante, i veri nazionalisti bianchi russi, che sono tanto in minoranza nella Russia di Putin quanto lo è a loro controparte in Occidente, vengono denigrati come nazisti e vengono perseguitati anche più duramente che nell'Occidente liberale. La rivoluzione ucraina dal punto di vista nazionalista bianco. Molti nazionalisti bianchi occidentali lamentano che le organizzazioni nazionaliste ucraine ricevono supporto dagli ebrei e probabilmente cercano di ottenere dei favori da loro. Gli altri disapprovano gli ucraini per il loro gretto separatismo nazionalista, che è presumibilmente incompatibile con la lotta comune contro la pericolosa situazione dei bianchi di tutto il mondo. Tuttavia, l'Ucraina è attualmente in una fase storica attraverso cui le nazioni occidentali passarono molto tempo fa, ossia l'acquisizione di un'identità nazionale. Questo passo è una condizione preliminare per gli ucraini per acquisire un più ampio senso di identità bianca in futuro. Quindi, ogni nazionalista bianco serio ed onesto dovrebbe supportare l'attuale rivoluzione ucraina. Se l'Ucraina ha una possibilità di unirsi alla più grande famiglia europea, è questo il momento. Gli ucraini bianchi si stanno liberando dal dominio russo, non europeo, e si stanno unendo alla loro fratellanza bianca in Occidente. È un semplice dato di fatto che gli ebrei interferiranno in ogni rivolta e cercheranno di approfittare di essa, e loro si assicurano le loro scommesse facendo il doppio gioco. Anche Putin ha degli amici e dei consiglieri ebrei. Quindi il coinvolgimento ebraico negli affari ucraini non è in sé la prova che gli ebrei stanno gestendo lo show, non più di quanto il coinvolgimento ebraico negli affari russi è la prova che controllano Putin. Inoltre, i nazionalisti bianchi occidentali non dovrebbero sottovalutare gli ucraini, e per estensione anche gli altri europei dell'Est, e non dovrebbero sottovalutare il potere di lavaggio del cervello dell'Unione Europea gestita dagli ebrei. Avere dei legami più stretti con l'Occidente ed anche magari unirsi a lui non significa automaticamente che l'Ucraina sarà inondata da orde di immigranti non bianchi o che i gay marceranno nelle strade di ogni grande città. Molti paesi dell'Europa dell'Est, incluse le repubbliche post-sovietiche di Estonia, Lettonia e Lituania, si unirono a lui nel 2004. Tuttavia, questi paesi sono a predominanza bianca. Fino ad oggi sono state completamente risparmiate dai cambiamenti demografici sperimentati dai paesi occidentali attraverso l'immigrazione di massa di non bianchi. Gli europei dell'Est sono sufficientemente tradizionalisti per non permettere ai loro paesi di essere inondati di non bianchi. Inoltre, gli immigrati non bianchi trovano che i paesi dell'Europa dell'Est relativamente poveri siano delle mete poco attraenti. Cercano soldi facili, benessere, trattamento preferenziale, ed opportunità di comportarsi in maniera insolente senza essere puniti, eccetera. Se sentono che la popolazione bianca locale non fornirà loro tali opportunità, semplicemente eviteranno tali luoghi. Gli immigrati non bianchi evitano anche le società etnocentriche. L'Europa dell'Est, in particolare Polonia ed Ucraina, hanno già un'ampia immagine di terre razziste, da evitare. Gli stessi incentivi si osservano in Germania. I territori dell'ex Germania dell'Est hanno la fama di essere popolati da razzisti e di essere pericolosi per gli immigrati. Di conseguenza turchi, neri, arabi, eccetera. Sono semplicemente impauriti di andare in questi luoghi. Per cui anche le grandi città come Leipzig e Dresda continuano ad avere quasi esclusivamente una popolazione bianca. Note conclusive. Vorrei ripetere ed enfatizzare che riconosco che ci sono molte persone bianche in Russia, proprio come ci sono molti bianchi in America Latina e negli Stati Uniti. E riconosco tutti i bianchi come potenziali alleati del nazionalismo bianco. Tuttavia, i nazionalisti bianchi russi devono capire che l'identità bianca è in conflitto con il patriottismo russo e con l'identità etnica russa, Proprio come i messicani riconoscono che il nazionalismo bianco è incompatibile con l'identità o il patriottismo messicani, e gli americani bianchi riconoscono che il nazionalismo bianco è incompatibile con il concetto universalistico e multiculturale dell'identità americana che gli ebrei promuovono. Ma le persone che pensano loro stessi prima come russi e poi come bianchi hanno identità, interessi e destino opposti all'Europa e al nazionalismo bianco. È vera la stessa cosa degli americani bianchi che vedono loro stessi prima come americani, adottando quindi un'identità, degli interessi ed un destino opposti al nazionalismo bianco. Essere un patriota francese o tedesco non è necessariamente in conflitto con interessi bianchi più ampi, poiché la Francia e la Germania sono paesi interamente bianchi. Ma essere un patriota americano, o brasiliano, o russo lo è. Vladimir Putin è un patriota russo. Per un nazionalista bianco, non dovrebbe essere un complimento. Per essere consistenti, i nazionalisti bianchi dovrebbero supportare Svoboda e la destra e non la Russia di Putin. Un movimento che mira al potere deve possedere una chiara e sobria comprensione dei suoi amici, potenziali alleati, e nemici. Prima di tutto, deve consolidare tutti i suoi aderenti prima di considerare un'alleanza con un potere esterno contro un nemico comune. Potrebbe essere un ottimo espediente allearci con la Russia in alcune occasioni. Ma tale alleanza non dovrebbe comportare il tradimento della nostra fratellanza razziale ed ideologica in Europa dell'Est. In conclusione, i nazionalisti bianchi occidentali devono svegliarsi dai loro sogni filorussi ed affrontare la realtà. Anziché adulare la Russia e Putin, dovrebbero preoccuparsi di più di mantenere la loro credibilità con i fratelli e le sorelle dell'Europa dell'Est. Ci sono molti devoti ucraini, estoni, lettoni ed altri nazionalisti dell'Europa dell'Est che leggono i siti dei nazionalisti bianchi occidentali. Quando incontrano la russofilia naicondiere Zivet, infantile e francamente isterica, sono piuttosto esterrefatti. L'identità russa è transrazziale come l'identità americana, il cristianesimo, l'islam, il liberalismo ed il marxismo. L'imperialismo russo, come l'imperialismo americano, il cristianesimo, l'islam, eccetera, è un potente motore di mescolanza, un motore che è in moto sin dal Medioevo. Come la prima Roma e la seconda Roma, la terza Roma non è una nazione ma una macchina che liquida ogni nazione che cattura, inclusi i suoi stessi fondatori. Quindi l'imperialismo russo non è un'alternativa alla globalizzazione, ma soltanto un'altra forma di essa. Quindi la Russia non è il futuro della razza bianca, ma uno dei suoi cimiteri. I nazionalisti bianchi dovrebbero, quindi, simpatizzare prima di tutto con i russi bianchi e tutte le persone in cattività che vogliono liberarsi di quella macchina e del suo capo, Vladimir Putin.